Giovanni Battista predica le esigenze di una radicale conversione. Noi siamo stati battezzati non solo nell'acqua, ma nello Spirito di Cristo. Prendiamo in considerazione questa realtà.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Vennero anche dai pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio. Abbrucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
Il contenuto di questa pagina del Vangelo di Luca va diviso in due parti. La prima è l'annuncio di Giovanni Battista. Chi è? Cosa dice? Perché è lì? Perché la gente corre da lui? La seconda parte è una testimonianza di Giovanni Battista. Dice chi è, dice qual è la sua missione, dice cosa deve fare il popolo. Allora domanda la gente: ma noi che dobbiamo fare? Perché Giovanni rimprovera l'indifferenza, la durezza di cuore, l'assenza dell'amore di Dio nella gente. Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Quindi il primo annuncio è una giustizia sociale nel nome di Dio. Nessun problema umano è estraneo alla parola di Dio, alla legge di Dio e all'amore di Dio. Tutto rientra alla fine là, come la foglia, il fiore, il frutto, il ramo, il tronco. Da dove vengono? Da una radice. Tagliate la radice e tutto quello che vedete è secco. La società dimentica però questo. Dimentica che deve ricordarsi dove affonda le radici, da dove viene l'umanità. Non può andare così avanti come le foglie dell'autunno. ma deve seguire una legge. Quale? Dov'è? Ecco la ricerca della verità, che diventa una necessità per l'uomo dotato di intelligenza, di anima, più del pane. Perché se mangia soltanto, riesce solo a campare, non a vivere, campa. E quando le forze fisiche finiscono, ha finito anche di campare. E tutto questo, l'uomo, tutta la nostra grandezza finisce dentro una tomba? Non è possibile. Allora la ricerca della verità è un andare incontro a Dio, al Dio della verità. Questo dice Giovanni Battista, svegliatevi, cambiate, convertitevi, pensate a Dio, vivete nel timore di Dio, nel rispetto l'uno per l'altro, nella giustizia. Non ci debbono essere i miserabili, la povertà può anche esserci, ma la miseria non è dell'uomo. L'uomo non può essere castigato con la miseria. Io ho scritto in uno dei tanti testi che tutto quello che Dio ha creato è abbastanza per ognuno, ma poi non tutti ne hanno, per colpa dell'uomo. L'uomo va lì, taglia, taglia, questo è mio perché sono io, questo è mio perché c'ero io, questo è mio perché, e l'altro si arrangia se può, se muore lo stesso. Allora questa ingiustizia sociale ripugna alla verità e l'annunzio di Giovanni è forte. Difatti, quando un uomo si converte a Dio, cioè incontra la grazia, lo Spirito di Dio, sente il bisogno di cambiare, di assomigliare a Dio, cosa fa? La prima cosa che fa è quello che ha fatto San Francesco d'Assisi, butta via tutto quello che ha nella decisione di ritrovare quello che è, il suo essere, non il suo avere. I beni non hanno fatto grande nessuno, fanno ricchi ma non grandi. Eppure il mondo confonde le due cose. No, le confonde. Quello è grande perché è ricco, quello è grande perché è potente, perché è il capo. Gesù ha dettato una legge esattamente contraria a questo principio ingiusto della società. E il secondo, sono i pubblicani, noi che dobbiamo fare? E Giovanni risponde, non esigete più di quello che vi è stato fissato, perché i pubblicani rappresentano un po' il terzo stato, si direbbe a Parigi, la gente, la maggior parte del popolo, quelli di media e bassa tenuta, non sono i ricchi, insomma, ecco. E allora che dobbiamo fare noi? Se avete contrattato per lavorare, vi danno quello che avete contrattato, va bene così. Però è qui il punto. Se si arriva a un punto proprio in cui non c'è non solo da temere che non si rispetti il contratto, ma che un contratto non si faccia, come si vive? Non c'è più il lavoro. Quando vi tolgono il lavoro, è chiaro che viene tolto anche uno stipendio, una pensione. Allora dove andiamo? Chi deve regolare queste leggi sociali? L'uomo che ha il timore di Dio, l'uomo che crede in Dio. Se chi regola è senza regola, fondamentale che la legge di Dio, tutto può accadere, anzi si deve temere il peggio. Per cui non vi meravigliate poi quando queste cose accadono. Ricordatevi che della parola del Vangelo è stato già annunciato. Giovanni l'ha detto. Quello che è stato fissato va rispettato. E non che tu lavori in base a un contratto fatto e poi nessuno ti paga e tu muori di fame. Il Signore non vuole. Queste non solo ingiustizie e offese della dignità, ma è aberrazione. Neppure gli animali conoscono queste ingiustizie. Però noi siamo qua, non siamo in piazza a protestare, né siamo qui in chiesa per dire al Signore faccio la rivoluzione nel tuo nome. Nessuna rivoluzione violenta si può fare nel nome di Dio. E allora che dobbiamo fare? Appellarci al Signore. E ha ragione San Paolo che scrive alla comunità di Filippi, dice: siate sempre lieti nel Signore. Ma perché non erano perseguitati? Sì. E allora siate lieti. Vi cercheranno a morte, vi metteranno a morte. Siate lieti, perché voi avete un patrimonio spirituale che vale più della vita fisica. I vincenti siete voi, voi vittime, voi martiri, voi confessori della fede. E infatti noi chi veneriamo, se così possiamo dire, Caino o Abele, l'innocente ucciso o il prepotente, l'orgoglioso assassino? Lo sentiamo nella coscienza, chi dobbiamo venerare? E allora, la vostra amabilità sia nota a tutti. Cosa vuol dire l'amabilità? La bontà. La persona buona si fa amare e diventa piano piano un punto di riferimento anche per gli altri. Io sono stato per molti anni cappellano del lavoro nelle fabbriche, ferrovie, eccetera, qui a Pescara. La maggior parte delle notti trascorrevo in mezzo agli operai e quando spesso si creava una situazione, allora le battaglie politiche erano esasperate ed esasperanti, sembrava che fossimo diventati nemici gli uni agli altri. E allora io dovevo essere il segno della pace. Quelle persone buone, praticanti, uomini e donne di fede, in genere erano quelle disprezzate. E con me dicevano: ma è possibile che noi sempre così dobbiamo essere le vittime? No, no, dicevo io, abbiate pazienza, aspettate un po' e voi diventerete il segno della pace. Non passava molto che piano piano, ora un lutto, ora un altro tipo di disgrazia, dove andavano e con chi andavano a parlare, a consigliarsi? Con quello che prima avevano disprezzato, sempre così. E allora l'amabilità, perché il Signore è vicino, stiamo preparando al Natale noi. Non angustiatevi per nulla, nemmeno i disastri economici vi devono angustiare. In ogni circostanza fate presenti a Dio, perciò siamo qua questa mattina, perché crediamo e confidiamo nella certezza, nella potenza, nella pazienza e nella giustizia di Dio. Le vostre richieste, quelle da fare a Dio, siano tre: le preghiere, le suppliche e i ringraziamenti. Perché che differenza c'è tra queste cose? Nella preghiera noi alziamo gli occhi, alziamo le braccia. Il sacerdote, quando dice il Padre nostro, i fedeli, dipende, in alcune parrocchie dicono con le braccia alzate, altrove no, addirittura ci sono delle comunità dove si prendono la mano l'uno e l'altro, ma non è che questa mattina pretendo questo, no, 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 fate come sempre siete abituati a fare. Qui non c'è questa abitudine, questo uso, potete non farlo. Però il segno ha significato, se no che segno è? Un gesto. Perché noi un po' stiamo seduti, un po' stiamo in piedi, un po' stiamo in ginocchio? Perché significa qualcosa ciò che stiamo dicendo. Ci porta anche ad assoggettare il corpo ad un'obbedienza a quello che stiamo chiedendo a Dio. Allora, la preghiera è guardare in alto. La supplica è proprio il contrario. Io mi prostro. Mi prostro, mi inginocchio, bacio la terra, vado a ritrovare le mie radici di peccatore, perché ho capito che le debbo, queste radici le debbo sradicare, io mi debbo trapiantare da una mentalità mondana, di ignoranza, di vizio, di ribellione, in un terreno di pace, di grazia, di bontà. La supplica è questa, è una preghiera prostrata, piena, forte. E allora non è possibile pensare che noi siamo stati a pregare e poi abbiamo la sfiducia nell'aiuto di Dio. Tanto il Signore non mi aiuta, male stavo, male resto. No, allora siamo noi che distruggiamo la preghiera. Chiedete e avrete. E se non riuscite ad avere, è perché, dice Sant'Agostino, siete ancora cattivi, o chiedete le cose sbagliate, o le chiedete con presunzione, quindi in un modo sbagliato, sono i motivi. La supplica è quella che ottiene sempre. Signore Gesù, Dio figlio di Davide, abbi pietà di me, insiste il cieco. La gente gli dice, ma stai zitto, che figure ci fai fare? Quello grida più forte, supplica, supplica. Gesù dice, chiamatelo, va, che vuoi? Ridammi la vista. Ci credi che io ti posso ridare la vista? Con la fiducia? Sì, e allora? La tua fede ti ha salvato, vedici. Terzo, ringraziamenti. E già, 10 furono i lebbrosi guariti, però se ne andarono. Uno solo, uno straniero, un samaritano, non un giudeo, tornò a ringraziare il maestro. Grazie perché mi hai guarito, io non ho più la lebbra. Gesù ha detto, beh, gli altri dove sono? Uno solo è stato guarito. No, no, tutti siamo guariti. Però 9 non hanno sentito il bisogno di ringraziare. Un popolo cristiano che supplica, prega, strappa le grazie a Dio e poi, fatta la grazia, gabbato l'usante, dice, mo la grazia me l'hai fatta, fate buono, ti ho volto le spalle e me ne vado. E questo è il comportamento che non piace a Dio, non è degno del cristiano. E allora, dice San Paolo a questo punto, la pace di Dio che supera ogni intelligenza. La pace non è una conquista dell'intelligenza, perciò i politici non ci arrivano mai, è una conquista del cuore, della bontà. Se vi volete bene, voi vivete in pace, anche in famiglia, se no ci sono le pareti che uniscono, ma ci sono i cuori divisi, e allora la pace se ne va. Perché, dice San Paolo, allora la pace che viene da Gesù supera ogni intelligenza e custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù. Quello che Giovanni Battista sta annunziando, sta testimoniando, non sono io il Cristo, verrà, lui sì, io non sono degno neanche di sciogliergli i calzari, i lacci delle scarpe. Ma verrà, fra 9 e 10 giorni celebreremo la venuta, la nascita di Gesù. Ci dobbiamo arrivare come popolo nuovo, rifatto nuovo dalla giustizia, dalla verità e dall'amore. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente, creatore del